arrivederci.
Oltre la prima pagina.
Buonasera a tutti amiche e amici ascoltatori di Insiders, anzi è un po' strano da dirlo perché in realtà per noi è un buongiorno, ma adesso vi spieghiamo il perché. Comunque io sono Alice.
E io sono Umberto.
Niente, a Milano anche questa settimana è tornato l'inverno con temperature che ormai non si capiscono più. Vi ho detto buonasera ma per noi buongiorno perché in realtà noi stiamo registrando questa puntata, quindi per noi in realtà è il 2 di maggio, per voi in realtà è il mercoledì 8.
E per noi sono le 9 del mattino, per voi sono le 18.
Quindi se sentite le nostre voci un po' così strane perché probabilmente è mattina e ci siamo appena svegliati, ma detto in realtà ci siamo svegliati da un po'. Detto questo, parliamo della puntata di oggi. Anche oggi tante notizie. Prima di tutto il malanno in casa Rai. Ovviamente tutti avrete sentito le polemiche che sono scoppiate nell'ultimo periodo, ma non solo. Andando avanti parliamo delle manifestazioni alla Columbia University. Noi vi daremo delle informazioni, probabilmente saranno meno aggiornate rispetto a quanto è successo. Infine parliamo del G7 che si è tenuto tra il 28 e il 30 di aprile a livello di ambiente, energia e di clima. Vi ricordiamo di seguirci sui nostri canali social, visto che adesso siamo agli sgoccioli perché Insiders è quasi arrivato. Alla fine, su Instagram Radio Yulm. Inoltre abbiamo un numero di telefono 331 14 38 923 grazie al quale potete scriverci e con il quale possiamo leggere i vostri messaggi e
non questa puntata
in contatto. Non in questa puntata, per ovvi motivi, anche perché molti di voi probabilmente staranno ancora dormendo, ma niente, siamo arrivati anche oggi alla prima canzone. Una canzone che in realtà a me piace molto. Non so perché Umberto l'abbia scelta, in realtà so perché Umberto l'ha scelta, probabilmente non la conosce così.
Brava.
Così bene, però sappiamo che la cultura musicale di Umberto è quella che è, ma gli vogliamo bene lo stesso. Dai, adesso ascoltiamocela.
Nei ricchi nei poveri siamo nati nel mezzo. Io e mio fratello sul letto a castello. Casa umile fuori tirata lucido dentro. Quando me ne sono andato m'è rimasto l'accento. Dialetto del nord con la cadenza di giù. La polenta e il salame col kebab e il couscous. Quando penso a lei mi manca non per la Costa Smeralda, ma per ogni estate la vacanza dai parenti del sud. Non è il politico che dice prima gli italiani. Non conta se ci nasci, conta se la ami. Non è farsi selfie con la Ferrari. È un bambino che si sente Valentino mentre schiaccia sui pedali. Non è il saluto a braccio teso allo stadio, è Samantha che ci crede, arriva fino allo spazio. Non è l'abito firmato d'alta moda, è mio padre che ha firmato le cambiali per i miei libri di scuola.
Il primo bacio dato un pomeriggio a Luna Park. Ti fa il caffè più buono anche nei peggiori bar. E quando vado via so che le rimane dentro a me. È una canzone di De André. So a memoria le parole, neanche so perché. Questa è l'Italia per me. Questa è l'Italia per me. Questa è l'Italia per me.
Graffiti come sfondo, nato in una frazione di Milano, cresciuto in una frazione di secondo. Le tipe truccate come commesse di Moschino, e noi per piacere a loro truccavamo il motorino. Il tricolore impolverato appeso in bidelleria, ogni ricordo è una boccata d'aria di periferia. Quando non si andava a scuola per gli scioperi, il primo corteo che mi torna in mente con l'odore dei fumogeni. Guardavo i figli ricchi col Montgomery pensando, non possono permettersi il lusso di essere poveri. Non è il clientelismo di chi salta le file, ma è mia nonna che quando fa i conti parla ancora in lire. Sono le tende di Emergency e la strada di Gino. Non è Gianluca Bacchi e calciatori da giardino. Non è il centro commerciale costruito con l'appalto, ma il centro sociale che mi ha dato voce sopra un palco.
Il primo bacio dato un pomeriggio a Luna Park. Ti fa il caffè più buono anche nei peggiori bar. E quando vado via so che le rimane dentro a me. È una canzone di De André. Sono memoria le parole, neanche so perché.
Sì. Non è il pusher di quartiere con il poster del padrino, e mia mamma col santino di Falcone Borsellino.
Non è una volta all'anno di fare la nazionale, la tua squadra di calcetto che arriva in semifinale.
Da ladri di biciclette a ladri di mazzette, e forse più che un antifurto servirebbe un antifurbo.
Per me rimarrà la penisola che non c'è, la amo e la odio, questa è l'Italia per me.
E il primo bacio dato un pomeriggio a Luna Park, ti fa il caffè più buono anche nei peggiori bar. E quando vado via so che lei rimane dentro me, è una canzone di De André. So a memoria le parole, neanche so perché. Questa è l'Italia per me, questa è l'Italia per me.
Questa era l'Italia per me, Fedez, J-Ax con Sergio Silvestre. Oggi abbiamo iniziato con questa perché è il nostro tema di giornata, sì, in realtà, esatto. Perché parliamo, come vi ha detto giustamente Alice all'inizio, della RAI, esatto. Una RAI che sembra non riconoscersi più in se stessa in qualche modo, e che sta perdendo il controllo di se stesso, almeno questo è l'immagine,
sì. Si sta perdendo un po' la rotta,
che filtra, che cosa succede nel servizio pubblico, insomma è una domanda che nelle ultime settimane ci siamo fatti, o che comunque abbiamo sentito fare, perché adesso parliamoci chiaro, le polemiche sulla RAI ci sono sempre state,
certo, sì.
Ci sono sempre state, perché per statuto la RAI è lottizzata dai vari partiti che si alternano di volta in volta al potere. Non è così strano, ovviamente, a seconda di come gira, certo, il vento, ci sarà chi attacca da una parte, chi attacca dall'altra. Però diciamo che nelle ultime settimane abbiamo raggiunto un record negativo.
È vero, sì.
In questo senso, perché diciamo che le redazioni si sono letteralmente rivoltate contro la direzione RAI in più di un'occasione,
esatto.
E per motivi non sempre identici. Quindi sembra che questa volta le critiche arrivino più dall'interno, sì, che da fuori. Però esatto, vediamo da dove
proviamo,
siamo.
A fare un passo alla volta, a fare una sorta di rewind e vedere tutti i passi, che cosa è successo. Come sempre avviene dopo le elezioni, il nuovo governo ha operato un, diciamo, riassetto nella direzione, concluso a maggio 2023 con la nomina di un nuovo amministratore delegato, in questo caso Roberto Sergio, e del direttore generale, in questo caso Paolo Rossi. Da lì, diciamo, a cascata sono arrivati, diciamo, i consueti cambi di vertice nelle singole redazioni RAI, e con loro, diciamo, sono arrivate anche le prime polemiche, perché dopo anni di gestione dove grosso modo più o meno c'era una stabilità nell'area del centro-sinistra, con, diciamo, l'unica parentesi tra il 2018 e il 2019 col governo giallo-verde, la vision, diciamo, dell'azienda in questo caso si è spostata verso destra. Ovviamente uno spostamento così importante e anche radicale ha portato con sé delle polemiche, e allo stesso tempo ha portato anche ad alcuni addii di persone, tra cui quello più lampante, quello di Fabio Fazio,
che esplicitamente per motivi politici,
esatto, ha deciso di allontanarsi dalla RAI.
Ora, dopo questo, relativamente c'era, non voglio dire calma, però
più o meno
sì, c'era stato qualche addio pesante, però niente di particolare. Il vero e proprio caos è esploso molto dopo, perché è esploso quest'anno, quindi sì, nel 2024, e il primo atto è avvenuto il 9 aprile.
Uh-huh.
Il 9 aprile, in vista delle elezioni europee, che ci,
certo,
saranno adesso a giugno, i primi di giugno, cioè, i partiti di maggioranza in commissione vigilanza RAI in Parlamento hanno, insomma, fatto passare un emendamento,
esatto,
che modifica il regolamento della GCOM, quindi dell'Agenzia Garante delle Comunicazioni. Ovvero, allora, la TV pubblica da sempre è obbligata alla par condicio,
esatto.
Cioè, se parlano X ministri della maggioranza, cioè scusate, X parlamentari dei partiti di maggioranza, devono parlare lo stesso numero di parlamentari dei partiti di opposizione,
certo.
Cioè, questa è una cosa fissa per il servizio pubblico. Ora, con la modifica del regolamento, invece, gli interventi dei politici che ricoprono cariche governative, quindi ministri, la premier Meloni, i sottosegretari, possono intervenire. Quindi possono intervenire come comunicazione istituzionale, quindi non rientrano più nelle regole della par condicio,
certo.
In sostanza, se un ministro fa un comizio,
certo,
anche, perché vale anche per i comizi, fa un comizio in cui parla per un'ora e per cinque minuti diciamo parla di questioni istituzionali del suo ministero, quella
non,
è comunicazione
non è,
istituzionale
non è considerato.
Però che cosa vuol dire? Che viene messo per intero, senza contraddittorio,
certo,
un comizio politico,
certo.
Ovviamente questa cosa ha fatto imbestialire non solo
le opposizioni, come è ovvio che sia, non solo alcuni cittadini, ma soprattutto chi fa il giornalismo in Rai, quindi chi deve seguirla di norma, la par condicio. E quindi che cosa è successo? È successo che il giorno dopo, quindi 10 di aprile, Lusic Rai, che è uno dei due principali sindacati interni alla Rai, dei giornalisti della Rai, in realtà è forse il principale, perché poi c'è anche Usi Rai, però è più piccolino, non parlano mai troppo, ha diffuso un comunicato abbastanza di fuoco che probabilmente avrete visto, perché è stato letto in tutti i telegiornali della Rai, anche nelle edizioni principali, quindi insomma poi ha girato parecchio sui social, quindi verosimilmente lo avrete visto, in cui dicevano, citiamo, la maggioranza di governo ha deciso di trasformare la Rai nel proprio megafono, lo ha fatto in commissione di vigilanza, che ha approvato una norma che consente ai rappresentanti del governo di parlare nei talk senza vincoli di tempo e senza contraddittorio. Vi informiamo che siamo pronti a mobilitarci per garantire a voi un'informazione indipendente, equilibrata e plurale. Questo è stato il primo atto.
Esatto.
Perché poi sono arrivati altri.
Sì, perché ovviamente la direzione, diciamo, ha cercato di gettare acqua sul fuoco, ma senza avere grande successo. E riprendendo il filone, diciamo, dell'addio di Fabio Fazio, c'è stato anche un altro grande addio importante, che ovviamente è quello di Amadeus, motivo per il quale l'azienda è rimasta al centro delle cronache proprio a causa di questo avvenimento, che è accaduto il 16 di aprile. Anche qui, stando, diciamo, molti in retroscena dei giorni precedenti, ci sarebbero state delle pressioni politiche legate anche all'ultimo Festival di Sanremo, che un po' già durante il festival sono trapelate e qualcosa si intuiva che non andava.
Sono indiscrezioni, quindi sappiamo se è successo
assolutamente. Ma appunto nemmeno il tempo di riprendersi, che arriva un altro grande macigno, in realtà questo appunto abbastanza recentemente, cioè il 20 di aprile, che è scoppiato il caso Scurati. Lo scrittore viene appunto a dire della conduttrice di Rai 3, Serena Bortone, che appunto doveva ospitarlo, viene censurato il suo monologo sul 25 aprile, durissimo nei confronti della Premier Meloni. In questo caso ha portato, come ovviamente noi sappiamo, ad uno scandalo forse incredibile e senza precedenti. Ovviamente, diciamo, si sprecano quelle che sono le ricostruzioni, perché sarebbe anche abbastanza inutile, tra virgolette, ripetervi cose che già sapete. E cioè, dal rifiuto di pagarlo 1.500 euro alla censura, diciamo, senza spiegazioni, ovviamente per motivi politici. Ed ecco qui che un'altra frittata, tra virgolette, è stata fatta, e anche a dire, diciamo, dell'amministratore delegato Sergio, per una vera e propria mancanza di comunicazione tra lui e Rossi. Quindi c'è stato una serie di, possiamo dirlo, misunderstanding e non comunicazioni, come alla fine è sempre la comunicazione porta a grandi scandali, e che si è arrivati a questa situazione abbastanza delicata, anzi
peraltro,
senza abbastanza.
Peraltro, insomma, Rossi è stato molto duro perché il giorno dopo Rossi è stato molto duro perché il giorno dopo lo scoppio del caso Scurati, in un'intervista sul Corriere, insomma, c'era andato pesante, dicendo proprio: io ho chiamato 15 volte Rossi, ma non siamo riusciti a trovare una quadra perché parlavamo due lingue diverse praticamente. Quindi anche questo sono problemi che forse prima non si vedevano, ma che ci sono in Rai. E ovviamente questi sono i fatti. Poi c'è la conseguenza interna all'azienda, che è un altro comunicato di fuoco dei Lusic Rai. Di nuovo vi leggiamo un tratto. Sembra di fare una puntata per i sindacati oggi. Vabbè. Il controllo dei vertici Rai sull'informazione del servizio pubblico si fa ogni giorno più asfissiante, e siamo di fronte a un sistema pervasivo di controllo che viola i principi del lavoro giornalistico. L'assemblea dei comitati di redazione della Rai ha proclamato lo stato di agitazione e ha approvato 5 giorni di sciopero.
Quindi,
uno sciopero che per noi che vi parliamo dal 2 di maggio non è ancora arrivato, per voi che ci ascoltate l'8 di maggio è arrivato, perché è previsto per lunedì 6, quindi noi non l'abbiamo ancora visto, voi lo vedrete, quindi vedremo.
Tra l'altro lunedì 6 è stato proclamato anche uno sciopero ATM, quindi proprio
scioperi,
non funziona
tutto,
niente a Milano.
Non accendete la TV, non usate i mezzi pubblici. No, che in realtà l'hanno già fatto.
Ma
quindi
un po'
è inutile che
in realtà lunedì sarà un po' come succede in Inghilterra, perché in Inghilterra loro non festeggiano la festa dei lavoratori il primo di maggio, ma il primo lunedì di maggio, che in questo caso cade il 6 di maggio. Quindi loro non, appunto, stanno a casa il 6 di maggio. Anche a Milano, visto che tra Rai qui e ATM tutti scioperano, forse è meglio stare a casa e smart working, se potete
oppure andare a fare una gita fuori porta, insomma, prendetevi un giorno di ferie, tanto non cambia niente. Però in realtà questi sono i fatti che sono girati anche sui social, se ne è parlato, i video delle rivendicazioni sindacali sono finiti veramente ovunque.
E poi ci sono anche altri temi legati alla REC, però non vi diciamo perché non siamo audience, quindi alcune cose meglio che le lasciamo a loro.
Anzi,
perché...
penso che loro stiano trattando i temi puntata per puntata, esatto. Quindi se volete saperne di più andate ad ascoltare audience.
Però noi ci teniamo ad aprire, visto che siamo in radio, ci teniamo ad aprire un piccolo spiraglio su un'altra questione, perché in realtà i primi a muoversi a livello sindacale, a livello di sciopero e proteste, non sono stati i dipendenti RAI, i giornalisti RAI della TV, ma sono stati quelli della radio, quindi del giornale Radio RAI, che insomma sono usciti già il 25 marzo, quindi sì, prima di anche solo dei primi scioperi televisivi. Perché nel loro caso non è tanto una questione di controllo, è una questione di devastazione, per lasciatemi usare questa parola, della redazione stessa. Cioè, il 25 marzo la redazione del giornale Radio Rai, quindi tutta Radio 1 bene o male, ha incrociato le braccia, e nel loro caso ha spento i microfoni, per protestare contro le decisioni dei vertici Rai di scorporare dalla redazione del giornale radio due redazioni che sono storiche: GR Parlamento, che segue tutti i lavori parlamentari, e la redazione sportiva, per agganciarle ai rispettivi canali televisivi. Ora, questa cosa non solo ha portato allo sciopero il 25 marzo, ma poi anche il 27 aprile, e continua lo stato di agitazione dei dipendenti del giornale Radio Rai, perché quello che loro contestano non è tanto diciamo l'idea di voler cambiare l'assetto redazionale, quello succede, è già successo. Il fatto che loro contestano è che vengano accorpate queste due redazioni radio dei canali TV, che hanno un altro tipo di linguaggio,
certo,
hanno
ovviamente
un linguaggio completamente diverso, un altro tipo di professionalità, che non sono compatibili,
certo,
perché oggettivamente, parliamoci chiaro, la radio è una cosa, la TV è un'altra,
assolutamente.
Parlare nei due luoghi è diverso,
sì,
è molto diverso, e questa cosa ai dipendenti del giornale radio non va bene, anche perché non parliamo di, mi perdonino gli appassionati di scienze e cultura, ma non parliamo della redazione di costume, che alla fine, bene o male, parliamo di GR Parlamento, che... seguire i lavori parlamentari in radio già è noioso, farlo in TV, figuratevi farlo in radio, renderlo interessante non è facile, ma soprattutto della redazione sportiva, perché non ci pensiamo, perché per noi lo sport è una cosa molto visuale, no, tendiamo a guardarla, ma il pubblico sportivo radiofonico è enorme, soprattutto chi viaggia per lavoro,
certo, che non ha magari la possibilità di vedere direttamente le varie partite.
La RAI, il Radio 1, fa le radiocronache in diretta delle partite di Serie A e delle partite insomma dei campionati europei da sempre, sono seguitissimi, anche se può non sembrare, hanno degli ascolti che sono più alti di qualunque altro momento di programmazione, quindi giustamente chi lavora al giornale radio in questo momento è abbastanza amareggiato da questa decisione.
Certo, no, certo.
Perché è una parte fondamentale della loro redazione che la dirigenza Rai vuole portarsi da un'altra parte. Ovviamente non sappiamo quanto possa valere, infatti mi piacerebbe farvi questa domanda, ma purtroppo stiamo registrando una settimana prima. Quanti di voi hanno sentito parlare di questo sciopero? Immagino molto pochi, perché
molto
non è girato sui social, anche perché purtroppo il problema dello sciopero in radio è che lo sciopero in radio è molto triste, nel senso che
è molto silenzioso.
Sì, perché in TV, vabbè, ok, lo vedi. In radio si passa dal non firmare i pezzi, che voglio dire, ok, cioè... Sì, ti dispiace non sentire la firma, però
fanno sciopero come possono.
Oppure
certo,
spegnere i programmi, come è successo, insomma, il 25 marzo,
quello,
il 27 aprile, lì proprio i GR non andavano in onda, quindi
è un segnale un po' più lampante.
Però chiaro che se uno non ascolta Radio Rai,
sì, è un po' difficile.
È più difficile averne notizia, però è un tema importante, soprattutto per noi che siamo qui in Radio Yulm. Diciamo che un po' di vicinanza ai colleghi, mi piacerebbe chiamarli colleghi. Vabbè, io un pochino posso.
Lui sì, dai.
Io un pochino posso, per un po' di vicinanza viene anche logico presentargliela. Peraltro GR Parlamento lavorano molto bene, sono delle persone molto molto professionali, ci ho lavorato insieme e sono veramente
prendete un bel
sono veramente delle persone eccezionali.
Sarà molto felice di lavorare con voi.
Veramente molto molto eccezionali. Adesso, visto che la Rai non ha più i vertici Rai non hanno più un controllo sui loro giornalisti, vi lasciamo agli One Direction con No Control e poi torniamo, perché c'è qualcun altro che ha perso totalmente il controllo. Stained,
Questi erano gli One Direction, la band della mia infanzia, con No Control, che ci ha aiutato un po' ad anticipare come punti di collegamento, possiamo dirlo, tra la prima e la seconda notizia, perché come diceva Umberto, la Rai non è l'unica ad aver perso il controllo, ma anche la Columbia University e tante altre università che si stanno aggiungendo,
che si saranno aggiunte da oggi a quando voi ci ascoltate,
aggiunte perché ad oggi oltre alla Columbia University c'è l'Università della California, c'è anche Berkeley, l'Università di Los Angeles,
sì,
giusto?
UCLA.
Esatto. E niente, parliamo ovviamente delle, visto che già avevamo trattato il tema, sì, delle manifestazioni in università,
avevamo parlato in Italia, adesso vediamo,
esatto,
dove sono,
vediamo,
molto più accese,
vediamo all'estero, in questo caso negli Stati Uniti. Perché? Perché nella notte tra lunedì 29 e martedì appunto 30, quindi proprio
per
in
noi
questi,
ieri,
in questi giorni, esatto, un gruppo di manifestanti ha occupato un edificio della Columbia University, che è una delle, diciamo, università prestigiosa appunto di Manhattan a New York, dove in realtà già da giorni erano in corso, diciamo, intense proteste contro la guerra nella striscia di Gaza e in particolar modo il ruolo del governo statunitense che sta sostenendo fortemente Israele. Praticamente i manifestanti hanno marciato nel campus cantando, diciamo, slogan a favore della popolazione palestinese e hanno poi anche occupato la Hamilton Hall, che è uno degli edifici più noti dell'università, per poi arrivare a martedì 30 nella mattina, dove l'Ateneo ha confermato effettivamente l'occupazione e ha chiuso ovviamente l'accesso al campus, dicendo, diciamo, a tutti gli studenti e anche i docenti di allontanarsi dall'area per questioni di sicurezza. Ora, molti dei manifestanti avevano ovviamente il volto coperto e indossavano occhiali protettivi, così come guanti e maschere, fino a che verso mezzanotte e mezza, diciamo, alcuni hanno formato, appunto nella notte tra il 29 e il 30, un vero e proprio cordone fuori da questa Hamilton Hall, mentre altri, diciamo, barricavano l'ingresso con sedie mobili, alcuni per ovviamente bloccare l'ingresso alle forze dell'ordine, che in realtà ancora ad oggi non sono entrate fisicamente all'interno dell'edificio, ma la preside dell'università ha chiesto ovviamente l'intervento delle forze dell'ordine per sgombrare le tende che c'erano intorno all'università e tra virgolette mettere in salvo l'area, ma ad oggi appunto la polizia non può effettivamente entrare nell'edificio, ma ha presidiato solo tutta la zona circostante.
Non potrebbe, perché in realtà poi nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio,
esatto,
la polizia ha fatto irruzione,
esatto,
alla Columbia University, quindi sono entrati letteralmente all'interno per sgomberare proprio Hamilton Hall, che
solo però dopo aver avuto
solo
il permesso
dopo
dell'amministrazione,
l'ok della quella che noi chiamiamo rettrice, però per loro è,
esatto,
la presidente dell'università.
Sì, esatto, perché prima senza permesso non possono effettivamente entrare. Tornando però ai manifestanti, che cosa hanno fatto? Hanno appeso fuori dall'edificio uno striscione con la scritta Heinz Hall in onore di Hind Rajab, che è una bambina di 6 anni che è stata uccisa proprio nella striscia di Gaza durante i combattimenti. Già in realtà il Washington Post aveva raccontato la sua storia. Qual è stata dall'altro lato la risposta della Columbia? Ovviamente la minaccia più diretta, tra virgolette, che si può fare è quella dell'espulsione. Anche se c'erano stati dei preavvisi, perché lunedì l'amministrazione dell'università aveva dato loro, diciamo, qualche ora di tempo per decidere se appunto lasciare l'accampamento oppure subire forti azioni disciplinari, ma gli studenti comunque hanno, come possiamo vedere, votato per continuare questa occupazione con inevitabile accettazione, diciamo, delle conseguenze. Però chi sono effettivamente queste persone? Perché non è che stiamo parlando di,
sì,
tutti,
esatto,
gli studenti della Columbia University che un giorno ha detto vabbè dai,
esatto,
protestiamo.
Esattamente come in Italia, che parlavamo dei collettivi studenteschi, bene o male è la stessa cosa anche da loro. Parliamo del Columbia University Apartheid Divest, si chiama, in sigla
Quad,
CUED,
sì, esatto,
Quad. Che ha organizzato le proteste e ha diffuso un comunicato spiegando la propria,
esatto,
posizione, ovvero l'occupazione è stata condotta da un gruppo autonomo di manifestanti, la cui intenzione di rimanere all'interno finché l'università non avrebbe ascoltato, perché poi ormai le hanno cacciati fuori, le 3 richieste del gruppo: smettere di sostenere Israele, come se il mancato sostegno di un'università cambiasse la situazione,
infatti,
annullare tutte le sanzioni disciplinari decise nei confronti degli studenti che avevano manifestato, bene o male, e migliorare la trasparenza finanziaria, soprattutto per quanto riguarda i legami con Israele. Anche qui, ok, l'intenzione, la realizzazione un po' meno, perché vorrei,
certo,
capire quanto cambia effettivamente nel bilancio della Columbia,
esatto,
i legami con Israele. Però
no,
comunque queste sono valutazioni,
sì,
esterne.
Ma in realtà anche il presidente Biden in questi giorni si è pronunciato in merito appunto a questi avvenimenti, affermando che diciamo occupare un'università non può cambiare la situazione. Soprattutto lui è contro tutte queste azioni di violenza, perché alla fine la polizia ha arrestato, e adesso vediamo, numerosi manifestanti e numerosi studenti, quindi inevitabilmente c'è stato un vero e proprio scontro tra studenti e polizia. Ma facendo un punto un po' anche a livello storico, in realtà la Columbia University e in particolar modo Hamilton Hall non è nuova alle proteste studentesche, quindi diciamo che c'è un collegamento con la storia, perché l'edificio venne inaugurato nel 1907, ma già nel 1968 fu occupato da alcuni manifestanti che protestavano contro la guerra in Vietnam e contro alcune politiche, diciamo, dell'università considerate razziste e discriminatorie nei confronti degli afroamericani. E allo stesso modo, così come è accaduto, come sta accadendo in questi giorni, gli studenti si sono barricati all'interno dell'istituto, impedendo appunto a quello che era allora il presidente di appunto uscire dal suo ufficio per una notte intera. E poi, andando avanti, ci sono state anche proteste per vari motivi, sia nel 72 che nell'85 che nel 92. Quindi forse la decisione non è stata proprio casuale dell'inizio delle proteste di scegliere proprio quel luogo e proprio quell'università.
La Columbia, dopo tutto, da sempre, già dal 68, è una delle università americane più politicizzate. Un po' come ne avevamo parlato anche qua da noi, Torino e la Sapienza, bene o male, la situazione è quella per la Columbia, così come per altre università dell'upper class, quindi diciamo gli studenti più facoltosi, come per esempio l'Università della California, l'ULA e l'Università di Berkeley, che nel momento in cui vi parliamo sono occupate o comunque stanno per essere occupate, insomma lo stato è più o meno di occupazione. Quando ci ascolterete forse potrebbe essere cambiato qualche cosa, anche perché nel momento, proprio ora, per noi sono le 9:29 del 2 maggio, fuori dagli edifici dell'Università di Berkeley ci sono più di 2000 agenti di polizia chiamati dalla direzione dell'università, che pare si stiano preparando per fare irruzione negli edifici. Ora non sappiamo che cosa succederà nelle prossime ore, probabilmente lo saprete voi meglio di noi quando ci avrete ascoltati, però sicuramente il fatto è che queste proteste dimostrano ancora una volta come ci sia poi uno scollamento tra le idee di provare a fare qualcosa e l'efficacia di quelle idee, perché come dicevamo prima, come ricordava Alice e come ricordava Biden, bello, ti ho messo sullo stesso piano di Biden,
tra un presidente degli Stati Uniti, vabbè,
gli scioperi nelle università non è che
servono,
cambiano la situazione sul terreno,
certo,
per quello servono le decisioni diplomatiche. Peraltro nel momento in cui vi parliamo è attesa la risposta di Hamas all'ennesimo tentativo di accordo per la liberazione degli ostaggi, dovrebbe arrivare si spera nelle prossime ore, per noi, per voi speriamo che sia già arrivata e che sia positiva, perché diciamo che è l'unica speranza che possiamo avere. Quello che emerge da queste proteste però è che nonostante tutto ci si può arrabbiare quanto si vuole, ma non sempre la rabbia basta.
Esatto.
Se potessi andare indietro, ti darei una casa vera in cui dormire. Se anche fossi solo vetro, ti coprirei per strada e mi farei colpire.
Spalle larghe, la testa sopra, mai sogni ancora più in alto. Parole tante ma poi strappate da ciò che diceva un altro. Pochi anni ma tanti sbagli che manco facevi tu. Li nascondevi tra lacrime d'odio che riempiva i tuoi occhi blu. Coi pugni stretti e pensieri fragili, guardati adesso. Crollavi sempre anche con basi stabili. Ma ora detesto pensare a te come una di quelli lì che ci hanno perso pezzi di loro per darne agli altri. Pezzi di cuore come gli scarti. Guarda me, buono ma riempito d'odio per far testa a quello degli altri. Chiudi un colpo d'arma da fuoco e ti restava solo incassarli. È facile distruggere i più fragili, colpire e poi fondare chi è solo. Copri le lacrime segreti da tenere, non farti scoprire. Lo sai che a casa non devono sapere cosa dovrei dire. Una figlia che perde chi la vuole avere, quindi apri ferite. Vorresti solo un altro corpo, ma
a quale costo. Guarda me. Solo vetro ti coprirei per strada e mi farei colpire. Guarda me.
Questa era Big Mama, La rabbia non ti basta, come dicevamo in lancio di questa canzone dell'ultimo Sanremo.
Bravo.
Che bravo che ho studiato.
Ti vedo preparato.
Sono sul pezzo per una volta, sono sul pezzo per quello che riguarda la musica. Però adesso ci spostiamo perché abbiamo da parlare di qualcosa che è successo in Italia che riguarda l'ambiente, quindi il nostro amato. Ambientiamoci. E quindi Alice, che cosa ci racconti oggi ad Ambientiamoci?
No,
rimaniamo in patria.
In realtà sì, rimaniamo in patria per quest'anno, ma in realtà porto buone notizie, o meglio notizie speranzose, incoraggianti, esatto. Poi non so, ripeto, tra dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare, vediamo come si evolverà la situazione, però al momento il bilancio sembra positivo, perché oggi infatti parliamo del G7. Che cos'è effettivamente il G7?
È G7
anche
politica.
Detto gruppo dei sette, Umberto lo sa meglio di me. Praticamente possiamo definirlo un forum informale che unisce Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e anche Stati Uniti d'America, e al gruppo, diciamo, partecipa anche l'Unione Europea, rappresentata ai vertici dal Presidente del Consiglio Europeo e dal Presidente della Commissione Europea. Facendo un po' un tuffo nel passato, il gruppo inizialmente è stato istituito come, diciamo, piattaforma di cooperazione economica e finanziaria in risposta alla crisi energetica che c'è stata nel 73. Nel 76 c'è stata l'ammissione appunto del Canada, e il G7 ha assunto quella che è la sua configurazione attuale, anche se nel 97, tra il 97 diciamo, e il 2013, il G7 si è trasformato in G8, perché è stata inclusa la Federazione Russa, in realtà la cui partecipazione è stata sospesa nel 2014 a seguito dell'annessione illegale della Crimea. Queste cose risuonano abbastanza familiari, però a parte questo, ovviamente negli anni il G7 ha progressivamente ampliato quelli che sono i suoi obiettivi, da un incontro più ad hoc si è trasformato in una vera e propria sede formale e profilata per affrontare le principali questioni globali, soprattutto a fronte, diciamo, dell'inizio del nuovo millennio, che ha riconosciuto la necessità di discutere in modo più tecnico e dettagliato temi ovviamente complessi. Che cosa succede? Che ogni anno, a partire dal 1 gennaio, uno degli stati membri appunto del G7 assume a rotazione la guida del gruppo, e questa presidenza è fondamentale perché appunto svolge un ruolo nella definizione di quella che è l'agenda e nell'individuazione delle proprie priorità. In questo caso, il 1 gennaio del 2024, l'Italia ha assunto la presidenza per la settima volta nella sua storia, succedendo al Giappone, mentre l'anno prossimo la cederà al Canada, appunto nel dicembre, diciamo, 2024, al termine di quest'anno. In quella di quest'anno di cosa effettivamente si è discusso? Intanto si è tenuta a Torino proprio in questi giorni, dal 28 al 30 di aprile. Con quali obiettivi? Quelli di individuare azioni coerenti, complementari e anche interconnesse, per ovviamente affrontare crisi climatica, energetica e ambientale che è in atto, voi lo sapete meglio di me, con un'attenzione particolare, diciamo, alle aree e alle popolazioni più vulnerabili. Infatti si è espressata anche particolare attenzione ovviamente all'Africa, che come sappiamo ha dei paesi che sono particolarmente fragili, purtroppo.
Ovviamente parliamo della ministeriale G7, dei ministri del clima,
certo.
Quindi non, perché poi G7,
esatto,
è molto ampia.
Sì, l'ho specificato,
sì, no,
diciamo,
esatto,
all'inizio, in questo caso si parla di clima, energia e ambiente, parlando appunto di ambientiamoci. Su che cosa si sono confrontati? Perché i temi sono effettivamente una cosa, però il confronto su che cosa è avvenuto? Consumo e produzione sostenibile e economia circolare, ne abbiamo parlato ad Ambientiamoci, ma anche efficienza delle risorse, tutela della biodiversità marina, ne abbiamo parlato la scorsa puntata, ma anche terrestre, dei servizi degli ecosistemici, la gestione delle risorse naturali. E ovviamente è stato un confronto volto ad adottare misure ambiziose per accelerare, diciamo, la riduzione delle emissioni.
E c'è una quadra importante.
C'è una quadra importante perché proprio appunto ieri, nei giorni scorsi, sembra che si sia trovata una
quadra. Giorni scorsi per noi, ricordiamolo.
Scorsi per noi, settimana scorsa per voi. Perché è uscita, si parla dell'uscita definitiva del carbone fissata entro il 2035. In realtà è un accordo storico che si spera di raggiungere, perché anche in questo caso ne avevamo parlato della COP di Dubai, dove sostanzialmente è stato un vero e proprio buco dell'acqua. Ma le economie si dicono effettivamente pronte ad abbandonare il carbone e sembra che si sia trovata appunto una quadra, un accordo, un compromesso tra chi continuava a sostenere questo utilizzo del carbone come fonte energetica e chi invece chiedeva un programma, diciamo, stringente per abbandonarlo, così come diciamo la lignite, il petrolio e il gas, che sono principali fonti di inquinamento. Perché infatti l'elemento su cui si preme è quello del limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5 gradi, quindi riducendo entro il 2030 le emissioni globali di gas serra del 43% rispetto ai livelli del 2019 e cercando di azzerare anche le emissioni nette entro la metà del secolo. Il settore energetico in particolar modo è prioritario in quanto responsabile di circa l'80% delle emissioni globali. Infatti in realtà proprio nei giorni scorsi, per voi settimana scorsa, sui quotidiani è uscito un articolo in particolar modo di Milano che riassumeva un po' quello che era il piano energetico che la città di Milano stava cercando appunto di adottare, che ha intenzione di adottare proprio per questa agenda 2030, così è stata chiamata. Ora, come dicevamo prima, c'è una particolare attenzione nei confronti dei paesi che sono più fragili, in questo caso non solo più fragili ma anche quei paesi che sono in via di sviluppo, per raggiungere, diciamo, globalmente una decarbonizzazione entro al massimo il 2050. Ovviamente sarà fondamentale anche individuare soluzioni tecnologiche innovative per poter raggiungere gli obiettivi di cui abbiamo parlato. E per concludere, diciamo, in questo contesto il G7 ha l'obiettivo di fare un passo avanti in ambiti strategici per questa riduzione di emissioni, quindi rinnovabili anche ed efficienza energetica, per assicurare una transizione che deve essere giusta e anche inclusiva. Loro che cosa hanno scelto di fare? Di coinvolgere anche direttamente i membri della società e in particolare le giovani generazioni. Ad Ambientiamoci, ve lo dico sempre, il cambiamento è possibile solo se tutti ascoltiamo, e in particolar modo non è tanto il signore, ma anche lui può fare la differenza, il signore che ha 80 anni ormai su questa terra, ormai ci ha vissuto, no? Ma
salutiamo tutti gli oltre 80enni che ci ascoltano.
No, ma infatti hanno vissuto questo cambiamento in prima persona. È importante parlare alle nuove generazioni, perché sono loro che realmente con un cambio di mindset possono fare la differenza e aiutarci realmente ad affrontare una vera e propria svolta a livello di ecosistema. Però comunque
oggi il cervo, insomma, l'animale del malaugurio lo faccio io, però. Perché tutto ovviamente molto, molto bello, molto positivo,
certo.
È molto positivo che si sia arrivati a un accordo,
gruppo,
di questo
sì.
genere. Però ricordiamo che il G7 non solo un gruppo informale, che
no, certo.
però ha abbastanza un peso nei paesi che ne fanno parte, però è quello grande problema. Parliamo di 7 paesi nel mondo. È vero che ci sono tra le economie più grandi,
esatto.
Il G7 era nato perché erano le economie più grandi
nella storia,
al
sì.
mondo all'epoca, però oggi non è più così. L'India forse non ha ancora superato alcuni paesi del G7, ma la Cina sicuramente li ha superati,
certo,
molti,
che non è coinvolta.
Quindi anche loro vanno coinvolti, e ovviamente la decisione del G7 alla Cina, alla Russia, all'India,
noi
ai paesi africani non fa né caldo né freddo.
Certo.
Chiaro, può essere un punto di partenza, però o il G7, come per esempio ricordavano per quello che riguarda l'Africa, entra in campo in maniera diretta, oppure verosimilmente sì, noi magari facciamo qualcosa, ma se tutto il resto del mondo continua a bruciare,
infatti,
come l'India che sta aumentando la quantità di carbone da bruciare quest'anno.
Esatto,
so.
Infatti l'avevo detto, le premesse sono buone, però dobbiamo effettivamente vedere che cosa poi si farà, perché anche nella COP28 di Dubai c'erano delle, diciamo, delle premesse che sembravano essere positive, anche se in realtà Dubai già sorgevano qualche dubbio. Ma vediamo se in questo caso effettivamente forse si può arrivare ad un cambiamento effettivo. Non lo so, vedremo. Noi ci speriamo sempre, almeno io personalmente ci spero sempre, e ho sempre tanta fede, in realtà ne ho poca nei confronti del mondo della politica, però in questo caso speriamo di averla nei confronti di un cambiamento a livello ecosostenibile.
È sulla fede che si basano i mercati, è il valore dei contanti, ma è fede pure quella degli innamorati, per le parole dei cantanti, ma va bene così. C'è chi crede alla giustizia divina, chi aveva fede ed ora c'è una fedina. Oh oh. Con la fede ci gioca la scienza, fino a che non fa passi avanti. Il partito dei mammut aveva fede nell'identità di specie ed ora sono elefanti. Ma va bene così. C'è chi ancora scambia fede e fiducia, anche se una si beve mentre l'altra si ciuccia. Ci sono felice che perché gli occhi aperti danno fastidio in una bolla, e felice che perché per orientarsi picchiano con il bastone senza senso di colpa. Alcuni sono ciechi perché la strada da fare, altri perché era un po' più facile parcheggiare. Io, tutta la fede che sciollo in te, come la mettiamo? Fede ancora nel futuro, in una barca che scompare all'orizzonte, in un aereo che precipita sicuro, tra i sorrisi di conforto della hostess. E c'è chi prega per un Cristo povero e chi dorme comodo fra i poveri cristi. C'è chi si fida della mano del biscotto che è la stessa del guinzaglio, tipo i cani e gli artisti. E sai Federica, la fede non è fedeltà. E Dio m'ammazzo se finiamo come mamma e papà. Fede, spaccami le ossa, baciami la testa, dimmi che va tutto bene. Fede, basta aver fede, sì. Fede, bruciami i pensieri, fottimi tuo male, dimmi che era meglio ieri. Fede, basta aver fede, sì. La mia fede non è niente di speciale, aspettarsi di trovarti sempre là. Dall'altra parte non importa se di un letto, se di un viaggio, se di un sogno o del biliardino al bar. È l'illusione che una persona soltanto possa ridarmi fede in quest'umanità. È la speranza forse folle che tu voglia finire i ritornelli che lascerò a metà.
Questi erano i Pinguini Tattici Nucleari con Fede. Diciamo che se non mettiamo una canzone dei Pinguini a puntata, noi non siamo felici.
Non siamo contenti, non siamo assolutamente.
Però ci piacciono.
Però
I loro titoli sono molto azzeccati con i temi che portiamo.
Ma poi
quindi
c'è una bella musica. Cioè,
sì, è divertente.
È divertente, almeno sì, quando sì, ci sì. sono quei momenti che per voi sono di musica, per noi sarebbero teoricamente di tristissimo silenzio. In questo
bene,
studio
tristissimo silenzio.
Un pochino sì. Comunque,
vabbè,
siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Insiders, che voi ascolterete l'8 maggio. Buon 8 maggio.
Tra l'altro spieghiamo perché l'abbiamo registrata prima, perché Umberto settimana prossima non c'è. Va a fare una cosa
settimana prossima, cioè, per noi settimana
dai,
per voi questa settimana
va a fare una cosa molto bella, non so se si può dire.
Sì,
okay.
Non c'è problema, nel senso.
Ah, ok, no, perché l'ultima volta mi hai detto no, non dire qui, non posso.
No, perché non ero ancora autorizzato.
Esatto.
Vabbè.
Sì, di che cosa vai a fare?
Oh, oddio, ho sganciato il
nell'emozione
microfono.
Nell'emozione si è sganciato il microfono.
No, vado in Finlandia per lavoro.
Non è che
vado. Non vado in vacanza. Vado in Finlandia a riportare la situazione sul confine con la Russia,
quindi
vado a prendermi due pallotto. No, per carità.
Va bene. Andiamo a chiudere questa puntata
di Insiders. Vi ricordiamo di seguirci su tutti i social, Instagram Radio Yulm. Dalla prossima settimana torniamo a farvi sondaggi. Questa settimana per ovvi motivi non li abbiamo potuti fare. Vi ricordiamo il nostro numero di telefono WhatsApp 331 14 38 923 per intervenire in diretta, quando siamo in diretta, quindi non come oggi. Ringraziamo, anche se oggi non ci sono per ovvi motivi, perché alle 9 mattino magari dormono pure.
Anch'io avrei voluto dormire.
La nostra regista Giulia, la nostra social media manager Daniela, io ringrazio Alice.
Ringraziami anche tanto, perché in questo periodo mi stai facendo arrabbiare non poco, ma comunque ringrazio anche te Umberto.
E noi ci risentiamo settimana prossima, sempre qui, sempre su Radio Yulm, con Insiders
Oltre la prima pagina.
Insiders
Oltre la prima pagina.